Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana.
Ciao, io sono Marco Gatti.
Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
Io sono il fondatore di presentazioneanimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti.
Io sono il fondatore di WPOK, servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Marco, un saluto a tutti. Come
Ciao,
stai?
Domanda
dove sei? Che ci racconti?
Allora, sono a Milano, finalmente ho traslocato. Adesso torno al mio nuovo ufficio, c'è tutta una casa con delle persone. E quindi finalmente ce l'ho fatta, con la famosa regola dell'1%, fare un pezzettino per volta, e adesso siamo al 60%, quindi abbiamo ancora da finire. Tante cose da sistemare, ma pian pianino, dagli appendini per la doccia, insomma, tantissime cose. Il microonde che non funziona, tante cose, ma 1% al giorno, e vedi che prima di Natale è tutto finito. Tutti contenti, siamo veramente tutti contenti, e non devo più muovermi e uscire di casa. Che poi è una mezza fregatura o è un vantaggio? Posso accendere il computer, sai che nella mia morning routine mi sveglio alle 6 del mattino quando tutti dormono, posso accendere il computer finalmente senza stare al buio pesto, che sennò si disturbano gli altri che dormono. Fantastico, benissimo.
Ti vedo ottimista, Marco, perché di solito in queste cose poi quando arrivi al 90%, il rimanente 10% richiede il 90% del tempo.
Ah sì, beh, assolutamente, vedremo per Natale se è tutto finito oppure no, perché poi devo iniziare i lavori nella casa che ho abbandonato per ripristinarla e poi metterla a rendita. Bene, Daniele, tu? Come stai? Dove sei? Lo sfondo non inganna.
Sto benissimo, sì, come dice lo sfondo, sono ancora ad Amsterdam. Ho fatto la mezza maratona 2 settimane fa, sono contentissimo, bellissimo evento. Il motto è stato o la va o si spacca. Spacca era il polpaccio che mi ha dato un po' di problemi negli ultimi mesi, però è andata. È bellissimo tornare a questi eventi dopo quasi 2 anni, insomma. C'erano 31.000 persone.
Ma però
7 nazionalità, proprio un mega evento.
Prossima volta, Daniele, organizziamo tutti i digi imprenditori che corrono a fare la mezza maratona di Amsterdam.
Sì, qualcosa insieme sarebbe bello organizzare, visto che sono diversi che sono appassionati. E poi questa settimana invece ho provato a fare criotherapy. Sono entrato
sul balcone. Nudo sul balcone come le signorine di Amsterdam, il signorino di Amsterdam.
Magari a gennaio o febbraio si può fare sul balcone. No, in questa freezer praticamente a meno 110 gradi per 3 minuti.
E?
L'aria è secca, per cui non è freddo come sembrerebbe dirlo, però è freddo, insomma, conti i secondi, non vedi l'ora di uscire. È interessante l'esperienza, perché poi dicono tutti i benefici sui muscoli, sulle articolazioni, sull'energia e tante altre cose, sul mood. Boh, sì, io sono uscito esaltato, insomma, bella esperienza. C'è chi la fa ogni settimana, non so.
E tu quante volte l'hai fatto?
No, una volta, qualche giorno fa, giusto così, perché avevo un coupon per farlo gratis. Per avere qualcosa da raccontare nel podcast, sai, quelle cose che fai.
Va bene, allora abbiamo finito la puntata. Benissimo, Daniele, invece io ho smesso di correre praticamente. Questa storia che sono in giro un po' per l'Europa, il trasloco, faccio su e giù i piani per i piani, ma ho smesso di correre, ho fatto un tapering mostruoso. Adesso a novembre devo riprendere assolutamente col ritmo. Va bene, Daniele, ringraziamo, passiamo ai ringraziamenti, ringraziamo la community dei Digi Imprenditori, grande community. Yes, Daniele, questa community che sta crescendo, abbiamo fatto per la community anche i nuovi gruppi mastermind, vero?
Esatto, nelle ultime puntate abbiamo annunciato questa iniziativa, abbiamo raccolto le iscrizioni e questa settimana abbiamo finalizzato, creato e annunciato i nuovi gruppi. Allora, ci saranno tre nuovi gruppi, uno dedicato ai solopreneur, quindi chi già ha un progetto attivo e lo sta gestendo da solo, un gruppo dedicato ai consulenti e un gruppo dedicato a chi ha già un team e sta facendo crescere il progetto. Quindi tre nuovi gruppi che si vanno aggiungere a quattro gruppi che abbiamo creato l'anno scorso, lanciato l'anno scorso e che stanno andando avanti, quindi sempre più digi-imprenditori coinvolti dei mastermind.
Bene, per chi si è perso l'evento, ragazzi, segnatevelo, l'anno prossimo, settembre, riapriremo l'iscrizione. Sì. E poi ringraziamo lo sponsor di questa puntata è Active Powered, rivenditore italiano di Active Campaign, il grande software di mail marketing automation che utilizziamo io e Daniele ormai da una vita e che purtroppo è il motore che sta sotto la lead generation, almeno dal mio punto di vista, Daniele. Senza Active Powered dovrei prendere un altro, cioè, non si può fare a meno di un motore di lead generation al giorno d'oggi. Per i digi imprenditori abbiamo uno sconto del 10% sul primo anno di iscrizione Active Powered facendo l'iscrizione con il coupon digi imprenditore, sia per il primo anno di iscrizione sia se siete utenti di Active Campaign potete fare la migrazione ad Active Powered, fanno tutto loro senza problemi e potete avere il 10% di sconto dal momento della migrazione per un anno.
Grazie Active Powered e passiamo agli obiettivi che ci eravamo dati 2 settimane fa.
Obiettivi vecchi. Allora, io dovevo fare il copy per le agenzie. Fatto 4 newsletter da far partire. Sì, la mia idea era di quella di far partire una volta al mese queste newsletter, per non essere troppo invadente, poi fare una pausa di 1 o 2 mesi e poi farle ripartire a ciclo continuo finché non fanno un subscribe. Si sa mai, ripetita Juvent. E poi dovevo riorganizzare la to-do list, che in realtà era una gran cosa. Daniele, non ce l'ho fatto. Mi serve un weekend di tranquillità, ma un weekend è andato via per il trasloco e l'altro weekend è andato via per il pretrasloco, per preparare tutto per il trasloco. Non è una scusa, fallito, non c'è niente da fare, 50%. Te come sono andati gli obiettivi?
Sono andati bene, uno degli obiettivi era creare i gruppi mastermind, questo in realtà era un po' un obiettivo comune, che se poi l'ho fatto io, perché ero occupato, però no problem.
Infatti non l'ho messo tra i miei win, Daniele.
Questo si è fatto. Il secondo era una cosa abbastanza grossa per me, era rivedere la gestione della coda dei ticket. E qui ne ho da raccontare più avanti in questo episodio. Comunque è stato un win, è stato un bello stravolgimento delle procedure di come siamo organizzati.
Bene, dai, parliamo un po' delle nostre esperienze, di cosa abbiamo imparato in queste 2 settimane. Trasloco, cosa ho imparato? non ho imparato, è stata una conferma che fatto è meglio che perfetto, quindi anche se è al 60%, anche quindi nella vita reale tutti gli insegnamenti della crescita personale non si applicano solo all'attività digitale, ma veramente a tutti gli aspetti della propria vita. Daniele, io sono ancora sempre alla ricerca del mio marketer, come sai ho avuto un paio di candidature e che ascoltano il podcast, ma vada bene, sono spariti. Dopo che mi hanno detto, ma sì, adesso ti facciamo sapere, facciamo questo, facciamo quell'altro, mettiamo annunci di qui, di là, ti aiutiamo, sono spariti. Siccome sono tutti ascoltatori del podcast, cari ragazzi che avete deciso di aiutarmi, ascoltatori del podcast, che fine avete fatto? Aiutate un povero traslocatore a cercare un marketer. Comunque ho un'altra call tra 3 ore che vediamo se è quella buona. Sempre di un altro digi-imprenditore che ha ascoltato le puntate in ritardo, quindi mai ascoltare le puntate in ritardo del digi-imprenditore, ha detto, ma c'è ancora in attesa. L'ho visto lanciatissimo, vediamo come va e vediamo cosa propone soprattutto. Perfetto, te Daniele?
Ma io vado gamba tesa con l'argomento della rivisitazione, riorganizzazione della gestione dei ticket. Parto dai problemi. Ci sono cose che le statistiche non dicono. Cioè, se io guardo la statistica del tempo di risposta, abbiamo un tempo di risposta che è ottimo, sotto le tre ore. Perfetto, fantastico, non posso chiedere di più. Eppure si creavano delle situazioni strane, dove magari un ticket facile veniva tolto dalla coda 5 minuti dopo che era stato creato, ticket un po' più complessi, un po' meno chiari, ci stavano lontani tutti, pensando che qualcun altro lo prenderà. Cioè, si era creata questa dinamica implicita dove ognuno diceva no, questo qua prenderà qualcun altro e magari rimaneva lì anche 24 ore. Quindi la statistica parlava, cioè la storia della la media, no? Se tu hai la testa nel forno, i piedi nel frigo, di media stai bene. Quindi c'era una parte che le statistiche che avevo in mano non mi raccontavano. Quindi questo era un motivo per cui avevo bisogno di cambiare e per cui ho detto nell'ultima puntata che ero nervoso perché c'erano dei problemi e non sapevo come risolverli. Questa era una parte del problema. L'altra parte è che avendo nel team risorse diverse, ci sono risorse più senior, sia come competenze che come costo, avevo bisogno di dividere meglio chi fa che cosa, perché se un ticket è estremamente semplice non ha senso che lo fa una risorsa più senior, insomma, gestire meglio per tipologia di ticket. E ho visto un po' le possibilità che ci sono, ho contattato anche il supporto di Help Scout, perché è il nostro software che utilizziamo per Helpdesk, hanno un blog fantastico, hanno un sacco di risorse, webinar, eccetera, quindi ho chiesto a loro, ragazzi, c'ho questo problema, non è un problema del software, è un problema più, diciamo, strategico. E loro mi hanno mandato un bel po' di link da guardare, e devo dire che mi ha aiutato molto questa cosa, e alla fine mi sono orientato verso una divisione da livello 1 e livello 2, che nell'help desk, nei team di supporto, è abbastanza una cosa abbastanza diffusa. Però come gestirlo? Io avevo visto che Help Scout permette di gestire i team, però nel piano più costoso. Già adesso pago $20 al mese per utente, c'era l'upgrade a $35 al mese per utente. Insomma, avendo 10 utenti non era proprio una cosetta da fare a cuor leggero. Però anche lì, grazie al supporto, ho scoperto che loro in realtà nella pricing page ci sono questi piani, però poi loro ti vendono anche delle singole funzionalità come add-on. E quindi, guarda, quando ho scoperto che costava $5 per utente, contentissimo, mi hanno anche dato 30 giorni di prova per testare questa funzione. Sono contento di come ha gestito il Scout tutta questa faccenda. Ti permette di fare questi team e poi un ticket può essere assegnato a un team, oppure anche in una conversazione si può mettere una nota per un team. Perché, ecco, questo era il terzo problema che mi sono dimenticato di dirvi prima, spesso quando una cosa si faceva complicata tutti andavano a cercare il team leader, il buon Giacomo, che però diventava un po' il collo di bottiglia, mentre se una cosa, cioè non è l'unico senior, per cui volevo fare una cosa un po' più distribuire su un team di persone, non su una figura sola. Quindi ecco, la soluzione tecnica strategica era implementare i team. Questa cosa poi andava spiegata alle persone, poi la decisione diventa poi un discorso di adozione. L'ho annunciata e ho cercato, dico un po' la strategia che ho utilizzato. Sono partito dagli obiettivi che avevamo, perché un conto è dire devi far così, un conto è spiegare perché. Quindi sono partito da, ragazzi, questi sono i nostri obiettivi e per monitorarli ho creato con Databox un report. Ok, questi sono i report dove vedete le tempistiche, vedete quanto tempo i ticket stanno in coda. Il nostro obiettivo è abbassare questi numeri, insomma, gli ho dato gli obiettivi, gli ho dato anche uno strumento per poterli misurare. Per farlo creiamo i team, che non è un modo per dividere, è un modo invece per unirci tutti insieme verso un obiettivo. E sono contento perché, appunto, come dicevo, era un problema che non sapevo da che parte affrontare e adesso penso che si è fatto un buon passo avanti. Comunque siamo un team piccolo, insomma, si prova. Sicuramente è una cosa che nel tempo si impareremo come gestirla meglio. E un po' collegato a questo, un po' no. Ho fatto anche un discorso di rivedere il workflow dei ticket, cioè il workflow è, cioè, proprio un workflow fatto con Google Chart, si chiama, quel tool che c'è dentro Google Drive, che è un tipico diagramma workflow con tante frecce, che sembra tanto incasinato, una roba così complessa, però in realtà è la logica che già utilizziamo. Arriva il ticket, cosa fare? Però ecco, l'ho voluto rivedere perché nel tempo si sono accumulate un po' di cose, no? Del tipo, cosa succede se i dati di accesso gli ha cambiati, cosa facciamo? Cose che si sapevano, però non erano scritte da nessuna parte, la classica situazione, no? Delle cose non documentate. E dentro lì, quindi ho messo tutte le varie casistiche, cosa fare quando c'è la chiusura, cosa fare se il cliente non risponde, creando anche dei template di risposta, che in Scout si chiamano Save Replies. Ce n'erano alcune create, alcune che mancavano, e quando mancano poi ognuno utilizza il suo stile. Volevo evitare che magari un tecnico usa un linguaggio più spicciolo, del tipo, ehi, ci sono novità? E quell'altro dice, con l'occasione vi mando distinti saluti. Insomma, per standardizzare un po' più sia la procedura che la comunicazione, ho creato un po' più template per le risposte.
Bene. Daniele, ma quanti ticket hai al giorno in media, se si può dire?
Andiamo sui 300 al mese.
10 al giorno. Ma quando uno inserisce un ticket, c'hai un filtro che della tipologia del ticket o sono domande aperte? Allora, urgente, non urgente, non lo so, questo poi è il tuo settore. No, sai che a volte quando tu compili i ticket c'hai una predomanda, no?
Sì. No, quello ce l'abbiamo.
A chi? Cioè, per individuare il settore, diciamo, per individuare il settore. E quindi, cioè, per me, come funziona nelle mie aziende, cioè, a seconda del settore c'è una persona che è responsabile di quel settore. Quindi si sa, no? Se quella persona responsabile di quel settore quel giorno non c'è, è malato, in ferie, in viaggio, insomma, qualsiasi cosa, c'è il backup che si prende carico del ticket. Ora, noi non utilizziamo un servizio di ticketing, però cioè, utilizziamo le mail, però ognuno sa più o meno, abbastanza senza ombra di dubbio, tra le mail che arrivano chi deve fare cosa. Cioè, è già sviluppato, non so se nel tuo caso tutte le, una, se puoi dividere in base alle tipologie, cioè magari all'interno del team lo sanno la tipologia, cioè se c'è da fare un lavoro di PHP lo prende in mano Caio.
Sì.
Se c'è da fare un lavoro su un plugin lo prende in mano Tizio, cioè non so se può essere un'idea. Poi arrivano solo richieste per Caio, richieste per Tizio, però si sa esattamente chi deve prendere in mano la questione. Se poi quella persona non c'è, carità, può non esserci, c'è il backup, così almeno funzionano le mie aziende.
Da una parte c'è il form che si compila per aprire il ticket, che dà una categoria al ticket, cioè se è un pronto soccorso lo chiamiamo, se è l'urgenza che è il sito offline, oppure se è una modifica, se c'è da aggiungere contenuto, insomma ci sono delle varie opzioni che fanno capire che tipo di ticket è. Poi per chi fa che cosa lo dividiamo in livello 1 e livello 2. Quindi non la persona singola, ma queste sono cose a livello 1, queste sono cose a livello 2. Cioè l'idea è che il livello 1 monitora la coda di ticket e decide se è una cosa che fanno loro o viene passata a livello 2.
Va bene, è sempre interessante. Se poi voi digi-imprenditori utilizzate qualche altro sistema, fateci sapere. Daniele, parliamo di feedback. Abbiamo parlato di feedback più volte, abbiamo parlato di Trustpilot, della quotazione. Adesso ti voglio dare la mia esperienza sui feedback, la mia nuova auto Honda che sono andato a fare il tagliando. Tranquillo, fatto un banale tagliando, nulla di che. Il giorno dopo mi chiama qualcuno spacciandosi per Honda Team Nord Italia, insomma, qualcosa del genere, dice, sappiamo che è andato a fare il nostro tagliando, volevamo sapere come si è trovato. No, beh, insomma, ci sono problemi. Che voto ci dà da 0 a 10? Ma 7, dai, insomma, cioè, nulla di che, nulla di eccezionale. Non è stata un'esperienza wow, ma neanche me l'aspettavo, considerando che Tesla quando fa l'intervento viene con un camion direttamente dove hai parcheggiato la tua macchina, insomma, io ne aspetterei 10 a quella roba lì, no? Ha incominciato a farmi una menata, ma come 7? Ma lo sa che i giapponesi 7 lo considerano un brutto voto? Ecco, 7 un brutto voto, dico, guarda, comunque guarda, siamo in Italia, siamo in Giappone, no? Ma no, ma perché da 0 a 6 è insufficiente, da 7 a 8 è appena sufficiente e 9 a 10 è buono. Cioè, ha tentato di forzarmi a dare un voto che tra l'altro era il telefono, per cui non era neanche, cioè io non ho compilato niente che andasse a chissà che. E gli ho detto, senta, scusi, vedo 7. Beh, dopo un po' di ore mi chiama uno della concessionaria. Ascolti, ho saputo che ci ha dato 7, ma come mai ci ha dato solo 7? Ma lo sa che 7 è un voto negativo? Ho detto, senti,
Mamma
vabbè.
mia.
Ma no, guardi, se lei va a scuola, ho detto 7 dipende, no? Perché se va alle scuole elementari piuttosto che alle superiori, cioè 7 alle superiori non è 7 alle scuole elementari, no? Ma no, non è vero, quando io andavo a scuola 7 era un brutto voto. Boh, io non so che cazzo di scuola andava
Era
lei.
un bel voto da parte.
Andava lei. Comunque, cioè, adesso se mi richiamano scendo a 5 per il post vendita, cioè. Non mi era mai successo questa cosa che ti forzassero in maniera così sfacciata, spudorata, a cambiare un voto che secondo me non era neanche negativo, voglio dire. Poi, voglio dire, hai fatto un tagliando una macchina, cioè, non è che. Cioè, tu hai portato la macchina, mi hai fatto tagliando, me l'hai ridata, che poi tu l'abbia fatto, non l'abbia fatto, veramente non lo so, nel senso, non è che vado a vedere se mi hai cambiato l'olio, se l'olio è pulito, il sapore dell'olio del motore. E quindi queste dinamiche dei feedback riportate non al digitale, ma fatte in maniera analogica, con voto preso telefonicamente, e quindi non so, uno che registra, poi magari il voto dice, beh, questo qua ha detto 10, via. Perché mi hanno detto che arrivava una mail da dare il voto, però io boh, non l'ho mai ricevuta. Insomma, e ho pensato,
Allora.
guarda te, pian pianino arrivano anche loro i feedback, ma fanno le cose, boh, non lo so, fate male. È venuto, era come se venissero cazziati dai giapponesi perché avevano dato un 7. Ma, boh, non lo
Sì,
so.
beh, probabilmente così.
Sì, può essere, ma
Però sembrano gli
come?
strumenti giusti usati in modo sbagliato, o
Esatto,
comunque.
se mi chiama il giapponese per sapere, glielo dico. Io guardo, ho sbagliato, lo dalle 5 perché insomma, un post vendita non esiste. Una roba del genere.
No, non è mai capitato. È bizzarro, però, soprattutto il fatto che poi cercano di farti cambiare idea.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì. Ma con tanta insistenza, tra l'altro, eh? Poi voglio dire, mi chiami mentre sono al lavoro, no? Niente, non fregava niente. Non so, cari digi imprenditori, a voi è successo qualcosa di analogo che nel mondo fisico vi forzassero a dare delle valutazioni?
Lo scorso weekend c'è stato il WordCamp Italia,
Ah.
l'evento della comunità di WordPress, dove WPOK è stato sponsor per il primo anno. Allora, mi è piaciuto il formato, che penso copierò per i WPOK Day, perché hanno fatto due mezze giornate. Venerdì
Prenderò
pomeriggio
spunto, hai sbagliato, per cui prenderò spunto
prenderò spunto, vabbè, dai, oramai
e migliorerò.
conoscono, sì, mi conoscete. Prenderò spunto, migliorerò il venerdì pomeriggio, mezza giornata, e il sabato mattina l'altra mezza giornata. E insomma, WPOK Day è stato criticato per essere una giornata massacrante, tutto il sabato, ho fatto sabato dalle 9 di mattina alle 6 di sera. Dividerlo così può essere interessante. Insomma, mi è sembrato un format che ha funzionato. Interessanti molti degli interventi. Mi è piaciuto l'ambiente che c'era intorno, perché intorno al mondo WordPress io sono un po' rovinato dai gruppi Facebook che frequento, dove c'è sempre qualcuno che chiede aiuto gratis e tutti i freelancer e programmatori che si scannano tra insulti e gare, chi ce l'ha più lungo, eccetera. Invece lì ho trovato un ambiente sano, si respirava un'aria di positività, anche dentro nei commenti, molto rispettosi, nel gruppo, nel team di Slack, perché loro hanno accompagnato l'evento con un team Slack, cosa che ho visto fare anche da altri, eh? e lì hanno creato i virtual booths, quindi gli stand virtuali per gli sponsor. Ognuno aveva un suo canale in Slack, a chi era interessato poteva entrare, fare domande, eccetera. Io ho tirato dentro il mio commerciale e il team leader, giusto perché volevo far vedere che comunque ci siamo e non è solo Daniele. E devo dire che ha funzionato poco questa cosa del boot, nel senso qualcuno è passato a salutare, poi ho iniziato io ad andare dagli altri boot, salutare gli altri sponsor, insomma, fare un po' di cacciara. Qualcuno ho visto che ha organizzato delle cose simpatiche, tipo Yoast, hanno fatto un quiz dove facevano vedere delle foto di città italiane, ma tipo zoomate, non so, proprio pezzo della piazza principale, e bisogna indovinare, c'è un tizio che le ha azzeccate tutte. Però è stato bello, no? Quella dinamica di fare un quiz per attirare un po' di persone e poi dare qualche premio. Quindi anche nel...
Mi sa un po' come la standista alle fiere procacce che piglia biglietti da visita, ma in realtà poi tutta la gente che non gliene frega niente del servizio. Però, vabbè.
Sì, cioè, diciamo, è stato interessante vedere che anche se è un evento online ci si può inventare qualcosa per comunque attirare, fare un po' di cacciara, perché alla fine non è che la gente andava a comprare Yoast, i servizi di Yoast nel canale di Slack. Però guarda, alla fine era un po' quello che mi aspettavo. Non sono sponsorship che ti portano vendite dirette, è una sponsorship dove è giusto esserci, insomma, ci siamo fatti vedere, supportare la community e essere presenti. Poi lo vedo un po' come il... long term, un investimento long term per fare branding.
Daniele, Gianluca ci dice: intervengo solo per fare una domanda. Tra 11 puntate festeggiate 100 puntate, mettiamo come obiettivo un regalo a tutti i fedeli ascoltatori di Gimprenditori. Si avvicina la puntata 100, è vero che tra 11 puntate per noi sono fra 5 mesi, però insomma bisogna capire cosa fare la puntata 100, quindi raccogliamo suggerimenti dalla community su cosa fare nella puntata 100. Quindi facciamo parlare di Gimprenditori, facciamo una festa, chi lo sa. Perché Gianluca ha un suggerimento, dice magari un bitcoin a testa da dare. No, non c'è nessun problema, vi diamo noi un wallet, voi ci mandate 0,1 bitcoin solo, così giusto per verificare che il wallet, l'indirizzo sia giusto, e poi vediamo noi di ridarvi un bitcoin dopo, da veri scammer. Daniele, a proposito di bitcoin, settimana scorsa sono stato a Lisbona, era un po' di tempo che dovevo andare a trovare questo cliente a Lisbona, e c'era la Ethereum Conference, quindi c'era questa crypto conference, e loro ho detto: senti, piglio la palla al balzo e ci vado nel periodo della conferenza. Sono andato, ho visitato il mio cliente, sono atterrato alle 8 del mattino, alle 9 ero dal mio cliente, alle 10 ero uscito e poi ci vado tutto il giorno. Ora, l'Ethereum Conference era blindata perché per causa Covid i biglietti erano pochissimi ed era irraggiungibile, però c'erano tantissimi side event, quindi degli eventi organizzati dove c'erano queste specie di party dove si mangiava un sacco di gente, e sono andato a questi eventi. Daniele, ho alzato tantissimo l'età media. È un mondo in cui c'è, cioè, ventenni, trentenni davano per la maggiore, però ho respirato aria di futuro, cosa che fa sempre bene, conosciuto gente, parlato, niente, tu sai che una delle mie passioni sono gli investimenti, ci stanno anche le cripto che gestisco per mio cugino, e quindi bellissimi eventi, cioè sono attività puramente digitali, quelle delle cripto, ma questi eventi fisici, anche loro hanno bisogno di eventi fisici per parlare con le persone, per fare networking, era gente interessata. Poi avevo gente, dico: questo qua l'ho già visto, dove l'ho visto? Ah, l'ho visto l'altra volta a Dubai, quando ero andato a Dubai. C'era un altro evento cripto a Dubai. Insomma, poi il mondo è piccolino, anche quello degli eventi cripto. Però la cosa che mi ha veramente fatto pensare è la gente giovane, giovanissima, tutti praticamente nomadi digitali, per cui anche tutti gli italiani che c'erano, chi viveva in Italia, c'ero solo io, gli altri dislocati tra UK, il Portogallo che va di moda, la Spagna. E insomma, mi ha fatto veramente piacere che c'è un gruppo di giovani, anche gente di 20 anni, che prendeva, si spostava, andava a questi eventi. Bene, 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 bene. E poi, vabbè, ho lavorato poco per le mie aziende, ma ho lavorato di più come investitore.
Quando dici che ci sono nomadi digitali, insomma, hanno un po' la nomea di essere gente che non è che abbia molti soldi da investire. È il tipo di gente che hai visto o c'era più...
Beh, ma tieni presente che c'è gente che ha fatto i milioni, investendo $100. Cioè, se becchi il progetto giusto agli albori, oppure lo fai te il progetto giusto, perché poi c'era tanta gente che i progetti li sta creando. Quindi potremmo creare una coin, Digi Imprenditori Coin, un token, che potremmo regalare la 100ª puntata. E quindi c'è gente che in realtà il nomadismo è un nomadismo fiscale, non è un nomadismo per spendere poco, per andare a vivere in posti disagiati, costano qua, proprio un momento perché fiscalmente ci sono dei paesi che sono molto più vantaggiosi per i cripto investitori. E quindi penso che sia unicamente per questo motivo.
E il fatto che c'era poca gente della tua età, come lo interpreti?
Sai, noi siamo, non siamo nativi digitali, cioè il mondo cripto è un mondo veramente giovane, giovanissimo. Vedi anche quanta resistenza c'è, no? Verso il mondo cripto dal mondo degli istituzionali. Non so se è proprio perché comunque devi fare un cambio di paradigma, un cambio di mentalità. Ora, fare un cambio di mentalità che c'hai 20 anni e non ti hanno inculcato nella testa che devi comprare i bot e CCT per tutta la vita, solo obbligazioni, comunque rendevano il 10-15% ai miei tempi, adesso forse per i giovani giovani non sanno neanche questo, c'è proprio da fare un cambio mentale. Un cambio mentale è più facile farlo sui giovani che non per farlo sui vecchietti come me. Veramente, insomma, forse ero il più vecchio, guarda, non ricordo. Poi vabbè, c'era gente da tutto il mondo, c'era gente che veniva dall'America, gente che veniva dall'Europa, interessante. Okay. Insomma, sto andando sempre più a questi eventi, ne ho fatto anche un'altra cena l'altro giorno, insomma si incontra gente interessante, si scambiano idee. Quindi veramente è l'innovazione pura, è il futuro. Poi c'è il rischio che crolli tutto, sì, perché no? Come c'è il rischio che crolli internet e WordPress. Però sempre un occhio aperto alle novità. Tornando al discorso di pagamenti, ho avuto una sorpresa da PayPal questa settimana. Daniele, PayPal mi ha mandato una lettera dicendo: stai guadagnando troppo? Hai un picco di pagamenti. Io PayPal non lo sto spingendo, no? Cioè, se un cliente vuole acquistare con carta di credito, lo spingo verso Stripe, perché insomma le fee sono più basse. Però insomma, in alternativa, in un angolino, c'è anche scritto, vabbè, se proprio vuoi, c'è anche PayPal. Cioè, se vuoi pagare con carta di credito, vai qua. Se no, se vuoi pagare con PayPal, vado là. E ho avuto dei pagamenti su PayPal, che di solito guarda, ne arrivano, non so, uno al mese su PayPal. E PayPal mi ha detto: guarda, no, stai guadagnando troppo, c'è qualcosa che non va, è strano, ti blocchiamo i tuoi fondi. Cioè, fino a 1.700 euro li puoi ritirare, tutto quello che guadagni più di 1.700 euro in un mese noi te lo frizziamo per 30 giorni. Ma come? Ora, adesso a me non è che mi interessi che mi servano per vivere quelle cifre eccedenti, perché per fortuna, essendo una società liquida, non facendoci pagare comunque in anticipo, no? Da bravi imprenditori digitali, cioè non ho problemi di cash flow, però insomma non mi è piaciuta come mossa. Può essere che sia di default, che quando fai accetti, devi accettare anche questa cosa. A te non è mai capitato?
No. Però è sempre il discorso che PayPal è, è una banca che non è una banca, non è un istituto finanziario riconosciuto, quindi
infatti bisogna passare un po' tutto in decentralized finance, in finanza decentralizzata, dove almeno i soldi tuoi sono tuoi e nessuno ti mette becco e ti blocca.
Sì, fanno un po' le regole che vogliono, ecco. Però per chi paga ha i suoi ben vantaggi. Parlavo qualche giorno fa con un mio amico che fa, sì, io utilizzo sempre PayPal perché per gli abbonamenti, eccetera, collego la carta di credito, se la carta scade, sai, basta che cambi la carta in PayPal. Cioè, quello strato di mezzo che...
No, no, ma assolutamente, ne ho parlato anche...
vantaggi e anche la protezione che offre per gli acquisti, lato cliente è molto apprezzata.
Ne ho parlato anche nella puntata precedente, due puntate fa, che ho utilizzato PayPal per farmi rimborsare di un abbonamento. Cosa che se avessi fatto con un'altra carta o pagando direttamente con carta di credito non avrei fatto. Per cui capisco anche la gente che vuole utilizzare PayPal. PayPal si fa pagare, perché le fiche di PayPal sono da pagare, però dà un servizio di protezione al cliente, che altri non danno. O come Amazon, che sto continuando a rimandargli indietro roba finché non mi cancellano l'account. Ma, cioè, arriva tutta porcheria. Ho comprato un power bank, eccolo qua, guarda, è arrivato ieri. Ho comprato un power bank, l'ho messo in carica, non si carica. Allora, quando nella scelta del power bank, cosa ho fatto? Ho guardato le recensioni, no? Era recensito benissimo, vado a leggere qualche recensione. Ah, ma sai, non funzionava e me l'hanno sostituito. Non funzionava, me l'hanno sostituito, assistenza gratuita. Ho detto, ah, ma che bello, no? No, questi è gente che non scappa dietro le cose. Ovviamente non funzionava. Cioè, quindi se ci sono tanti, non funzionava e me l'hanno cambiato, io pensavo fosse una cosa positiva, forse non bisogna considerarla tanto come una cosa positiva. Perché comunque Amazon, la sostituzione, il reso è... senza se, senza ma, quindi al di là, quindi se nelle recensioni tanti dicono che non funzionava, forse è meglio starci alla larga, nonostante migliaia di recensioni positive, 4.5 stelle, ahi boh.
Ok Marco, che facciamo? Passiamo agli obiettivi?
Obiettivi per le prossime 2 settimane, Daniele, sei pronto? Con gli obiettivi, no. Vai.
Sono pronto. Allora, il primo obiettivo, velocemente parlo di un tool che ho comprato su AppSumo, è Low, L-O-U, si chiama Low, il sito è lowassist.com, ed è uno di quei tool che ti permette di fare i tour virtuali, ed è fatto parecchio bene, quindi stiamo creando...
Su WordPress?
Sì, su qualunque sito, cioè noi stiamo creando un tour virtuale...
Tour virtuale, vedere a cappella...
No, aspetta, l'ho spiegata... Per spiegare un prodotto o un'interfaccia, ecco, cioè noi nella nostra area utente dove abbiamo il menu con le varie cose e stiamo creando un tour per spiegare, ok, questa è la tua area, qui trovi le fatture, qui richiedi supporto, sai, quei tour che si aprono in overlay,
sì.
Che ce n'era uno un po' di tempo fa ma non funzionava granché bene, quindi questo Loom mi sembra molto più potente perché poi può proprio tracciare che cosa fa l'utente e in base e segmentarlo in base a che cosa fa sul sito, se clicca o no. E proprio l'altro giorno hanno rilasciato anche la funzionalità di checklist, quindi puoi fare la classica checklist, i primi passi da fare, i primi steps, guarda questo video, ok, completi, per completarlo, farlo completare a mano o in automatico si completa quando in effetti il cliente clicca e guarda il video, fa un'azione, guarda una pagina, eccetera. Quindi... rientra un po' nelle iniziative di Customer Success, l'obiettivo che mi do è finire il tour, il primo tour, per spiegare l'area cliente. E secondo obiettivo è un obiettivo molto stile Marco Gatti, inbox zero, perché si sono accumulate un migliaio di email negli ultimi mesi e ci provo ogni tanto a metterci ordine, ma ho capito che se non me lo metto come obiettivo e non ci dedico un po' di tempo, non succederà mai.
Però Daniele, anch'io ho fatto un acquisto su AppSumo, non l'ho detto perché come tutti gli acquisti su AppSumo li fai e poi li dimentichi, sperando che il progetto cresca e poi tra 1 o 2 anni, quando è bello maturo, poterlo utilizzare. Ho acquistato uno di quelle app di intelligenza artificiale per fare il copy. Mm-hmm. Ora, io non ho nulla contro i copy, per carità, li utilizzo, eccetera, però a volte... ho la necessità di fare dei copy magari anche brevi, veloci, perché il copy tu devi prendere, devi fare il copy, devi spiegargli tutto, gli devi dire tutto, e poi il copy con i suoi tempi di qualche giorno ti fa un copy bello, bellissimo, fatto bene, però a volte non ho non la pazienza, ma non posso aspettare 1, 2, 3 giorni. Ho bisogno magari di mandare una newsletter ho una promozione di pannelli fotovoltaici, devo mandare una newsletter veloce, cioè la devo mandare nel giro di un'ora, non è che devo aspettare, non è che posso aspettare il copy. E allora ho detto lo provo, l'acquisto, l'ho acquistato ovviamente lì, che attende la prima occasione per fare proprio dei copy basici, nel senso che noi internamente siamo tutti delle capre a scrivere, non abbiamo proprio capacità di copy, i copy sono tutti esterni, ma quando c'è bisogno di copy veloci, anche non di qualità, da fare dei blog post da SEO, queste cose qui, via, metterli dentro. Oppure mi è venuto in mente, Daniele, non so se è fattibile, prendi un post figo fatto da un concorrente americano inglese, lo traduci con un traduttore online e lo schiaffi dentro nel copy, gli dici senti riscrivimelo, e tu hai una bella perché tra l'altro è multilingue, si chiama Go Copy, ancora non so dirvi funziona o non funziona, però mi ha tirato fuori il discorso di Absomo. Nuovi obiettivi per le prossime 2 settimane. Allora, Daniele, tu sai, ho fatto i video interattivi, ho fatto la campagna dei video interattivi, è arrivata la prima richiesta di video interattivi, però non ho il... Devo fare, cioè, l'offerta per i video interattivi è completamente diversa e più incasinata rispetto ai video normali. Ci sono molti parametri in più da considerare. E allora, in queste call col cliente sono venuti fuori tutta una serie di aspetti. Quello che voglio fare è proprio creare un listino, un catalogo apposta per i video interattivi. E secondo obiettivo è riprendere il discorso di Grant Cardone 10X. Siccome è un periodo che io ho abbandonato le call ai clienti, insomma, ordini non arrivano tantissimi in questo periodo, voglio fare un buon 10x, cioè 2 settimane di massacro di clienti, di telefonate, e vedere se la strategia 10x di Grant Cardone ha il suo effetto sull'alzare il fatturato. E quindi devo spingere anche gli altri venditori a farlo, perché insomma un venditore mi ha già detto di sì e l'altro mi ha detto no, se il cliente ha bisogno mi chiama. io ho fatto il mio, gli ho spiegato tutto, se lui ha bisogno chiama, ma secondo me non funziona in questo modo, soprattutto sugli high ticket. Questa è ormai la mia certezza.
Ok.
Bene, ci siamo. Non so se nelle prossime 2 settimane sarò in giro per il nord Europa, devo ancora valutare in base agli andamenti Covid, però dovrei andare in Norvegia, cari amici digimprenditori, se c'è qualche digimprenditore che sta in letargo, visto il freddo Oslo, magari ci possiamo vedere, non è assicurato, magari rimando tutto. Bene, Daniele, allora non ci resta che salutare tutti e a tra 2 settimane.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!